Pensi di fare un giro di interventi brevi oppure mi prendi...
Guarda, considerando che la tavola rotonda non esiste,
mi io prendo un po' di tempo così provo a intrattenere.
Fai tu e poi.
Poi
vediamo,
tu mi fai dei segni di quando pensi che.
Sì, ti lancio qualcosa per fermarti.
È eccessivamente prolisso. Allora, grazie mille, buongiorno a tutti. Io vi parlo a veste ovviamente di docente del Politecnico di Milano, di responsabile del gruppo di Smart City e Social Innovation del Politecnico di Milano, quindi. Ma naturalmente portando con me anche l'esperienza di governo che ancora per certi versi continuo a svolgere per conto del Ministro dell'Università e della Ricerca. E come Alessandro ha già introdotto, ovviamente in questo momento la mia visione non è una visione particolarmente ottimistica. Cerco di rimanere ottimista, ma vedo una serie di questioni aperte, non di semplicissima realizzazione. Allora, solo per mettere un po' sullo sfondo il tema, diciamo, di governance delle smart city e di come questo si è evoluto da tre governi a questa parte, col governo Monti, col governo Letta e col governo Renzi. Nell'autunno del 2011, quando è iniziato il governo Monti, si è fatta una scommessa molto grande sulla questione delle smart city e si è indirizzato una grande parte dei fondi strutturali che rimanevano e anche del bilancio ordinario dello Stato all'interno delle politiche di ricerca e innovazione sul tema smart city, con una scelta non banale, è stata una scelta abbastanza forte. Perché si è fatto questo? Si è fatto questo perché in quel momento si pensava che questa parola chiave che cominciava a emergere delle smart city avesse dentro un potenziale retorico e narrativo così forte da poter un po' riavvicinare la politica della ricerca e dell'innovazione ai bisogni della collettività. Cioè in quel momento sembrava che ci fosse uno iato troppo grande tra gli investimenti in ricerca e i benefici che venivano percepiti dai cittadini. Smart City sembrava questa cosa, sembrava una buona cosa per lanciare un'agenda politica. E devo dire, questa parte del discorso è l'unica che è funzionata, perché lo dimostra il fatto che le cose che succedono qui in questi giorni, quelle che sono successe in questi anni, certamente, come dire, il tema delle Smart City si è incastonato nell'immaginario politico, ma anche dei cittadini, in maniera importante, creando anche una serie di aspettative. Il disegno in allora qual era? Il disegno in allora, che era il mio disegno, era finanziamo questo grande sistema di progetti di ricerca, quindi sviluppiamo applicazioni tecnologiche, prototipi, conoscenza industriale e del sistema pubblico della ricerca per far andare, diciamo, per dotare il paese delle capacità necessarie a giocare una partita importante nello scenario delle smart city, cioè facciamo un grande esercizio di capacity building. E la caratteristica di nuovo fondamentale di questo ragionamento che si stava facendo era la dualità di questa politica, cioè l'attrattiva della politica delle smart city era di poter fare con una singola azione e anche con un singolo euro, singole risorse, due cose insieme, cioè migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle città e contemporaneamente però fare anche una politica industriale, perché è evidente che, e qui arriviamo, diciamo, cominciamo a introdurre il tema di che, come qualifico questa dizione piattaforma, che è il titolo del nostro convegno, le smart city sono innanzitutto una importantissima piattaforma di procurement di nuove tecnologie ed era una grandissima occasione per costruirci una politica industriale.
E che è successo?
Allora, succede che questo sforzo è stato fatto, guardate, sono stati investiti quasi 2 miliardi di euro nel capacity building pubblico e privato, ma poi naturalmente in quel momento c'era la seconda parte del disegno. La seconda parte del disegno era che era chiaro che quel sistema di competenze così ricco non poteva solo dare luogo ad applicazioni, prototipi, progetti di ricerca, ma si dovevano dare alle amministrazioni locali le risorse per poi dotarsi di queste cose, perché altrimenti non si scaricava a terra la cosa. Come si era pensato di fare questo, visto che chi aveva lanciato questa politica, il MIUR, non aveva risorse in bilancio per sostenere l'acquisizione delle città, si era immaginata una governance, per essere precisi una soft governance, ovvero una specie di impalcatura molto leggera lungo la quale si potesse arrampicare l'edera, l'edera essendo ciò che bottom up nelle singole città doveva nascere e crescere. E il punto era avere un punto di governance centrale, che in qualche modo definisse che cosa? Definisse l'ecosistema comune, per essere più tecnici, i soft standard, il middleware, cioè diciamo, creasse un minimo di regole generali che garantissero sostanzialmente due cose. Uno, che la città, il paese non si riempisse di mille fiori, cioè di mille micro applicazioni in diverse città, che quindi le smart city si riducessero a un presepe fatto di un cassonetto intelligente a Bologna, una bicicletta, perché per quanto forti fossero i progetti delle città, si intravedevano necessità di scalare e soprattutto di rendere interoperabili le soluzioni.
Da smart presepe a smart city.
Sì. Allora, questa cosa qui avrebbe dovuto avvenire rispondendo a un modello di governance che era centrato sull'Agenzia per l'Italia Digitale e un comitato che teneva assieme gli stakeholder principali, che doveva sostanzialmente costruire la piattaforma, per l'appunto, che era il luogo in cui i progetti emergenti dal basso del tutto spontaneamente, del tutto liberamente, ma trovassero quei minimi requisiti di replicabilità e interoperabilità, lo statuto di cittadinanza digitale per dare buone ricadute sulla vita dei cittadini, lo schema di finanziamenti e poi la misurazione, l'infrastruttura di misurazione, che è una cosa importante. Questa cosa avrebbe dovuto far sì che le grandi risorse che c'erano a disposizione e che le stesse città avevano messo, disegnando, Bologna, Torino, Genova, Milano, delle eccellenti agende locali di Smart City, che questa cosa, diciamo, si componesse poi in un quadro nazionale importante. Questa cosa non è funzionata a zero, per mille ragioni, perché a un certo punto nei cambi di governo la centralità di questo disegno non è stata riconosciuta e quindi il ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale non è stato riconosciuto, che non è un problema in sé, il problema è che bisogna capire qual è l'ipotesi alternativa che abbiamo, perché se continuiamo a lasciare che ogni città, le più forti con un master plan strategico, le più deboli semplicemente portate in giro nelle mani degli IT vendors, è difficile pensare che questa cosa generi un disegno politico organico che si traduce anche in un disegno di politica industriale. Allora, non si è riusciti, non è questo, la soft governance, i soft standard non sono il modello. Mi piacerebbe capire qual è il modello che viene. Io penso che a questo punto la partita tecnologica sia persa e che quindi non potremo far altro che sviluppare piccole cose che abbiamo nei cassetti dal punto di vista tecnologico. Rimane aperta e credo che quello che dovremmo cercare di fare è lavorare per grandi dimostratori, che è l'esatto opposto, è l'ipotesi alternativa che magari funziona meglio, non è una governance centrale, è sviluppare alcuni dimostratori in alcune città guida e sperare che questi dimostratori rappresentino, come dire, l'archetipo attorno a cui poi si aggrega un minimo di coerenza nazionale.
Volontariamente?
Ecco, volontariamente. Io credo sempre un po' nella governance e quindi sinceramente spero che, lo dico proprio apertamente e francamente, in particolare le forme di rappresentanza, do per persa la forma di rappresentanza del livello regionale, che non c'è una possibilità al mondo che eserciti un governo su questa cosa. Spero che l'ANCI invece abbandoni qualche forma di protagonismo e si prenda in carico la responsabilità che ha di creare una cosa. La piattaforma dell'ANCI è stata uno sforzo alternativo che io personalmente penso avrebbe dovuto essere messo al servizio del disegno di governance generale, ma non importa, L'importante è che si faccia di quella piattaforma la piattaforma con cui far avvenire le cose che ho descritto. Ultima cosa, dove mi sembra che invece ci sia ancora una partita aperta molto importante e credo che qualcosa su questo si può fare, è che noi abbiamo ancora completamente aperta la partita della, diciamo così, dell'innovazione sociale, della parte di contenuto di paradigmi economici emergenti, di modo di organizzare le attività economiche, in un'altra parola innovazione sociale, che è una parte costitutiva delle smart city tanto quanto l'infrastruttura tecnologica. Su questo, secondo me, possiamo fare ancora molto. Abbiamo anche un'altra grande occasione, e mi taccio per questo per adesso, un'altra grande occasione di ritrovare un modo di riaggregare esperienze, che è quella del PON città metropolitane, che aggrega le 14 città metropolitane, ha sulla carta una quantità di risorse molto importanti, cioè, da mettere in ballo, quanto alcuni centinaia di milioni.
Scadenze
credo siano già passate, ma diciamo molto a breve, ecco, stiamo parlando dei prossimi mesi. L'Agenzia per la Coesione è il luogo che ovviamente per definizione aggrega queste cose. Allora, almeno sul PON metropolitano e quindi almeno su un sottoinsieme di agende smart city delle grandi città metropolitane, siccome lì abbiamo un grande strumento cogente, un grande aggregatore che è la disponibilità dei fondi, almeno su quello cerchiamo di dotarci di infrastrutture intermedie che aiutino interoperabilità, replicabilità, che vuol dire poi tecnicamente delle cose concrete, ad esempio definire il livello del middleware, definire l'ecosistema. Noi ci siamo completamente persi l'occasione di Expo, dove era stato definito un ecosistema digitale ad hoc, bello, brutto, giusto, sbagliato, tanto c'era, poteva essere il middleware attorno a cui costruire gli obiettivi che ho detto. Ecco, almeno questo sulla città metropolitana cerchiamo di fare.
Quindi, riassumendo, i treni che restano da prendere sono il PON metropolitano.
Ne parlo da lettore dei giornali, sì. mi risulta che il governo abbia deciso di istituire una task force presso il Ministero dello Sviluppo Economico per le smart city. Mi risulta sia la settima.
E infatti
avvicendarsi degli eventi. Quindi mi immagino che questa task force metta in campo delle risorse. C'è il piano del PON Metro, che è il piano nazionale importante, c'è il PON Governance, che è uno sforzo di... E poi quasi, questo è un altro elemento secondo me molto importante su cui le rappresentanze devono un po' esercitarsi, noi abbiamo una situazione peculiare che è la seguente: molte risorse disponibili attraverso i PON regionali, attraverso i fondi strutturali, e anche qui una situazione di vago strabismo politico, perché se noi fotografiamo alcune grandi regioni industriali, noi abbiamo i comuni con dei piani già molto precisi e già molto evoluti di smart city, e sopra di loro le regioni con delle agende di investimento dei fondi strutturali che ignorano completamente questa pianificazione che viene dai comuni. Questa non è una cosa intelligente, credo. Quindi questa è la grande
opportunità locale. I problemi sono, quali sono? Lo spreco di risorse, facciamo un elenco di ciò che stiamo... di quali danni stiamo subendo.
Allora, al di là del fatto che appunto poi rischiamo di andare in una direzione generica di ritardo e poca spesa dei fondi strutturali, ma questo è una cosa che... Ma poi l'altra cosa è che, se va avanti così, nella migliore delle ipotesi, noi finiremo questo grande sforzo politico con, nella migliore delle ipotesi, alcune città che riescono a rendere su scala piccolo-media dei servizi smart alla cittadinanza, quindi un beneficio, anche se non su grande scala, la cittadinanza, ma ci perdiamo completamente l'occasione della politica industriale, cioè l'occasione di far diventare l'acquisizione delle nuove tecnologie, gli investimenti infrastrutturali delle città, una grande occasione per costruire delle competenze competitive da parte delle nostre industrie. Questo secondo me è il danno economico più enorme che rischiamo di produrre.
Renzi nell'ultimo, uno degli ultimi question time a ottobre alla Camera ha detto che voleva, anzi l'obiettivo adesso è quello di creare una industry 4.0, digitalizzare le fabbriche. Finora abbiamo salvato le fabbriche italiane, adesso è il momento di digitalizzarle, ha detto una cosa del genere, quindi immagino che abbia in testa un piano. Se non sbaglio anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha una bozza di piano di digitalizzazione dell'industria, insomma, di fusione di tecnologie industriali, manifatturiere, per renderle più competitive. Diciamo,
Industry 4.0 è un disegno molto serio ed è forse una delle poche partite digitali in cui c'è ancora il campo aperto per l'Italia.
Certo.
Quindi, e anch'io ho preso atto di questa, preso atto con grande soddisfazione di questa istanza politica che viene dal primo ministro. E abbiamo anche le condizioni, tra l'altro c'è un cluster manifattura intelligente creato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, c'è un'agenda dello sviluppo economico molto precisa. Diciamo, su questo io mi sembra di capire che c'è un disegno forte. Io dico solo che su queste cose la politica industriale si fa con gli incentivi, si fa col sostegno al lato dell'offerta, ma si fa anche col lato della domanda, e che quindi perdere l'occasione di procurement pubblico evoluto su queste cose mi sembra un inutile spreco, per semplice incapacità di organizzare la governance di questi processi.
Sì, ora io chiederei agli altri due relatori, prima di parlare insomma dei vostri casi,